podcast di Laventa. Parole dal buio, esplorazioni a storie in mondi lontani.
Benvenuti a tutti a questo podcast di Laventa. Sono Daniela Barbieri, oggi vi presento io, Alessio Romeo, un socio dell'associazione appunto Laventa Esplorazioni Geografiche. E lui è il coordinatore per il progetto Ghiaccio nella nostra associazione. Ciao Alessio.
Salve a tutti.
Alessio, oltre ad essere un esperto di ghiacciai, appunto un glaciologo e un geologo, è un fotografo ormai famoso per le sue foto spettacolari, soprattutto all'interno di grotte glaciali con questi colori pazzeschi che ha portato in superficie, tant'è che le sue immagini sono anche finite su National Geographic nel 2019, a marzo, per un articolo dedicato a una spedizione nei mulini glaciali in Groenlandia. E ecco, Alessio, vorrei chiederti a questo punto qual è la relazione tra Laventa e la speleologia glaciale? Che connessione c'è?
È molto semplice. Diciamo che questa attività, che è parallela alla speleologia, nasce nella prima metà degli anni Ottanta e sono proprio alcuni soci dell'associazione Laventa, facciamo due nomi, Giovanni Badino e Leonardo Piccini, che partecipano alle prime spedizioni sulle Alpi e iniziano a interessarsi a questo tipo di cavità. L'associazione, che nasce invece nel 91, già vede questo progetto avviato, perché molti di quelli che saranno i soci fondatori e poi altri soci che si uniranno alla Venta avevano già iniziato vari progetti non solo sulle Alpi ma addirittura anche già in Patagonia. Quindi l'associazione ha sicuramente non solo dato un impulso a questa attività, e sto parlando ovviamente a livello italiano, ma ha poi continuato con dei progetti estremamente complessi e interessanti, fornendo tutte quelle basi necessarie perché si sviluppasse e diventasse effettivamente una branca della speleologia che, devo dire la verità, al giorno d'oggi sta avendo un gran successo e soprattutto sempre più importanza, viste le attuali condizioni climatiche e l'importanza di in qualche modo comprendere questi giganti di ghiaccio che raccolgono tante tante informazioni.
Bene, quindi si può dire che siete stati dei veri e propri promotori, esploratori di questa nuova specialità della speleologia. E quindi dove e quando hai fatto la tua prima esperienza speleoglaciale, se possiamo già chiamarla così?
Beh, diciamo che il battesimo è avvenuto addirittura in Patagonia, nel 1997, mi aggregai a una spedizione di Laventa organizzata da Giovanni Badino, che ci catapultò direttamente dall'altra parte del mondo sul ghiacciaio Vietnam. Per me era il primo viaggio extraeuropeo, la prima spedizione speleologica ed era anche la prima volta che vedevo un grosso ghiacciaio e soprattutto queste incredibili grotte nel ghiaccio di cui avevo un'infarinatura soltanto a livello di fotografico, quindi di rivista. E diciamo che è stato un battesimo molto importante, prima di tutto perché un Giovanni Badino, non solo speleologo ma anche scienziato, ti presenta il fenomeno del carsismo glaciale in modo importante ed è anche e fu anche estremamente coinvolgente, tant'è che da allora sono ormai passati più di 20 anni e io continuo questa attività e anche delle ricerche e ben altro anche, un po' in tutto il mondo. Fu anche un bel battesimo perché fu una vera e propria avventura. Ci ritrovammo al Calafate e poi a El Chalten, un piccolo villaggetto, adesso è una cittadina molto turistica e più popolosa di un tempo, e da lì a cavallo raggiungemmo le basi di un piccolo rifugio. Mi ricordo ancora la teleferica necessaria per superare questo torrente glaciale, poi tutta l'avventura, infine questi mulini. Non avevamo un grande successo speleologico, ma ricordo che fu veramente scioccante l'entrare in queste grotte così colorate. E da lì è iniziato un po' tutto. Comunque fu anche una buona base per capire che la speleologia di spedizione in me aveva una presa molto forte. Infatti da allora sono ormai una cinquantina le spedizioni che ho fatto in tutto il mondo. E per non dirla ultima, alla fine di questa spedizione, tornato a casa, io mi procurai la mia prima reflex e da lì ho gettato anche le basi per quello che sarà una professione futura.
Certo, questi colori blu che catturano la nostra immaginazione all'interno di queste grotte, grazie ai fotografi che riescono a portare le immagini a noi, le conosciamo e sappiamo quanto sono incantevoli. La multidisciplinarità nella speleologia e anche nella speleologia glaciale, tantissime attività collaterali oltre all'esplorazione. Siete stati appunto molto impavidi, poi in compagnia di Giovanni Badino, immagino che grande esperienza, che grande avventura in terre così remote. E anche le difficoltà appunto, soprattutto in poche persone oppure in gruppi più grandi, le difficoltà tecniche, climatiche, ambientali del terreno per raggiungere queste grotte sono molteplici. E appunto, quante difficoltà puoi raccontarci?
Beh, moltissime. Innanzitutto in quei luoghi non esistono elicotteri, quindi ci fu soltanto un'eccezione nel 95, credo, fecero arrivare proprio quelli di La Venta, un elicottero, perché la spedizione era estremamente pesante, lunga e complessa, perché comportava delle immersioni subacquee. Poi adesso non esiste nessun modo di avere un elicottero, va fatto tutto a piedi, al limite a cavallo, come è successo anche recentemente sul Tyndall nel 2017, dei cavalli ci hanno aiutato a portare i materiali, l'intero campo. Poi abbiamo distanze enormi e ovviamente tutte le difficoltà. Il Tyndall in particolare è stato molto complesso perché le grotte si trovano a circa 9 km di distanza, sono 9 km di ghiacciaio che devi percorrere fra il campo e la zona carsica, criocarsica. Quindi dalla mattina alla sera diventa quasi impossibile. Abbiamo tentato nel 2017 di avvicinare il campo, ma poi ecco che è saltato fuori qualcosa che non doveva saltare fuori, cioè un abbassamento della pressione. Il tempo è cambiato, si è alzato un vento di quasi 200 km orari e ovviamente l'accampamento è stato in parte distrutto. Ci ha costretto alla ritirata in luoghi più riparati e ad abbandonare tutti quei mulini che per 2 anni di fila abbiamo visto. Sono giganti, sono tante cose e sono estremamente interessanti perché li andremo a rivisitare dopo 16-17 anni da quando sono stati visti per la prima volta.
E nonostante tutte queste difficoltà, viene spontaneo chiedersi perché tornare ancora in questi posti?
Beh, le difficoltà fanno un po' parte del gioco, perché dall'altra parte hai un ambiente e dei posti che sono spettacolari, quindi sei ripagato anche nell'insuccesso. Vi parlavo del P11, comunque ci fu un insuccesso speleologico, ma nessuno di noi tre è tornato a casa dicendo che disdetto, ho buttato via del tempo e dei soldi. Assolutamente non è così. La Patagonia ritorni perché hai più di 10-12 spedizioni all'attivo con un lavoro di 30 anni e tu sei ovviamente testimone di cambiamenti di questo territorio e soprattutto dei ghiacciai che poi lo rendono affascinante, famoso e così turistico. Il Tyndall per 2 anni ci ha fatto rimbalzare, era chiaro che nel 2018 non avrei di nuovo investito soldi e energie per tornarci, però ecco, mi sono quasi dimenticato del quel vento e io là ci voglio tornare anche per vedere se tutto quello che mi hanno raccontato, no, Giovanni e tutti i membri della spedizione nel 2000 è ancora vero. Parliamo, no, di quel fenomeno delle acque fluttuanti, noi la Venta lo sappiamo, ce l'hanno raccontato molte volte, in uno dei mulini più grandi, 120 metri di pozzo, si sono trovati davanti a un fenomeno in cui l'acqua risaliva fino a formare un lago superficiale e poi piano piano si riabbassava. Ed era un fenomeno unico, Giovanni credo sia l'unico che l'abbia seguito e visto per intero, ed è qualcosa che vorrei andare nuovamente a verificare. Magari è un sogno, magari non esisteranno più le condizioni, ma perché non tornare? È ora il periodo più importante in cui si può carpire più informazioni possibili da questi ghiacciai, informazioni idrogeologiche, informazioni di altre discipline, come del resto anche, perché no, la biologia, una buona mappatura andrebbe fatta anche su questi ghiacciai. Sappiamo molto dell'Antartide, dell'Artide, della Groenlandia, ma qua non viene fatto un granché di lavoro, almeno da questo punto di vista. Quindi assolutamente sì, in futuro, nei prossimi anni, vedremo di riorganizzarci.
Quindi siete stati, oltre a testimoni di eventi particolari, tipo appunto le acque fluttuanti, testimoni anche di cambiamenti come quello climatico che ci coinvolge tutti in questo momento e quindi delle sue conseguenze. Quale differenza appunto dal 1997 ad oggi hai potuto notare e porti con te? Vuoi darci una testimonianza?
Beh, dopo 20 anni, e soprattutto ora che il processo di riscaldamento, di cambiamento è accelerato moltissimo, ho visto delle grosse modificazioni superficiali, morfologiche di questi ghiacciai. Il grey, per esempio, mi ricordavo che si accedeva alla superficie del ghiacciaio tramite un sentiero e c'era una bellissima balconata di roccia che ti portava direttamente sul ghiaccio. L'ho ritrovata nel 2016, però il ghiaccio non c'era più, il ghiaccio era 70 metri più in basso, lungo una scarpata dovevamo poi scendere e raggiungere il ghiacciaio. Quindi ho visto la fronte anche dello stesso Gray che non si trovava più nella posizione del 2004, ma era arretrata brutalmente. Ma il primo indicatore è stato proprio quando tu arrivi al Calafate e ti accorgi che siamo ormai in autunno inoltrato, ma fa caldo, giriamo in maglietta, al limite una camicia. Ti rendi conto anche da quello che ti raccontano gli amici che vivono nel posto, sul luogo, che tutto è slittato di un mese e mezzo, che non c'è più le nevicate, è difficile avere anche delle precipitazioni, e la famosa festa, mi sembra sia in luglio, del ghiaccio, che si teneva lì in città, è tristissima, perché il ghiaccio lo devono andare a prendere con dei camion a quote più alte, perché là in città non hanno più neve per poter festeggiare degnamente questo evento. E poi ce ne sono altre di testimonianze. Purtroppo per noi è facile anche tramite un viaggio virtuale su Google Earth rendersi conto di come i luoghi dove nel 97 siamo stati insieme a Giovanni adesso sono assolutamente diversi, irriconoscibili e tristemente irriconoscibili. Sì, almeno per noi questo è sempre una grossa sorpresa e un po' di tristezza ci mette, ovviamente.
Appunto, infatti, ci stai raccontando di incredibili e temibili cambiamenti, purtroppo. E purtroppo non è facile parlare di futuro per i nostri ghiacciai in questo momento. Ma quali saranno invece i tuoi prossimi progetti, le tue prossime avventure che potrebbero poi anche restituire importanti informazioni scientifiche sull'evoluzione dei ghiacciai e delle sue grotte, ovviamente?
Beh, i progetti, come sempre, sono molteplici, troppi direi io, però sempre meglio avere progetti, idee che nessuna di queste. Direi che dopo l'esperienza del 2019 su Linelcek, un ghiacciaio che si trova nel centro Asia, esattamente sulle montagne del Kirghizistan, ho capito che quel posto può riservare interessanti scoperte e sicuramente è un progetto che voglio portare avanti. Non sono il solo, era un progetto internazionale, la maggior parte degli esploratori poi erano dei francesi di un'associazione molto simile alla Venta, e con loro stiamo seriamente pensando al 2021 per un ritorno con più scienziati, un ritorno con più forze e soprattutto con le idee molto più chiare, perché abbiamo avuto dei bei risultati speleologici, ma quel che volevamo ottenere per comprendere l'idrologia di questo ghiacciaio non è stato possibile. In breve, l'Inelcheck è molto grande, sono 60 km di ghiacciaio, è un ghiacciaio molto interessante, lo si conosce dal 1903 e ogni anno si ha memoria di un fenomeno molto particolare. Si forma periodicamente durante l'anno un lago marginale, quindi al contatto fra ghiaccio e roccia, un lago enorme, milioni di metri cubi di acqua, che alla fine del periodo estivo si svuota completamente. Quindi si presuppone un reticolo di gallerie sotto il ghiacciaio, esattamente dove, se al contatto con la roccia o all'interno del ghiaccio, non è ancora stato scoperto. Quest'acqua viene portata alla fronte e quindi poi dispersa nella valle sottostante. 5 giorni per milioni e milioni di metri cubi d'acqua significa che là sotto c'è un reticolo assolutamente importante che potrebbe dare tante risposte a quelle domande che ancora i glaciologi e i fisici non sono riusciti a dare sulla idrologia dei ghiacciai, che implica direttamente poi con la dinamica dei ghiacciai. E in questo periodo in cui i ghiacciai, poveretti, se ne stanno andando, è sempre bene avere maggiori informazioni su come se ne stanno andando e quel che potrebbero causare. Perché a volte questi tipi di fenomeni hanno degli effetti devastanti poi sulle popolazioni che vivono a valle e sulle colture, eccetera, eccetera. Quindi direi che sì, forse il progetto che più a breve riesco a realizzare è questo, nel 2021.
Bene, sperando che appunto la sensibilità anche del singolo possa far sì che cambino le cose, che si riesca a tutelare maggiormente il nostro pianeta. Non mi resta a questo punto che ringraziarti, Alessio, per questo meraviglioso viaggio nel mondo del ghiaccio e augurarti buone esplorazioni per i progetti futuri. Vorrei ricordarvi quindi che potrete ascoltare e scaricare altri contenuti e nuovi podcast collegandovi al sito di La Venta, www.laventa.it, e potrete anche seguirci sulla nostra pagina Facebook La Venta Esplorazioni Geografiche. Ancora grazie, Alessio, per queste belle avventure che ci hai trasmesso nel mondo dei ghiacciai.
Grazie a voi e un saluto a tutti.
Grazie a tutti, un saluto.